A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno cari ascoltatori e cari ascoltatrici da Sara Milanese, questa è A come Africa. Come ogni giovedì andiamo a spasso per il continente africano per la prossima mezz'ora. Questo, ve lo anticipo già, è una puntata registrata perché proprio mentre andiamo in onda io sono in viaggio per Capo Verde. Ed è proprio dalla capitale Praia che vi parlerò la prossima settimana. Oggi allora ne approfitto per cominciare a raccontarvi qualcosa di questo arcipelago che è composto da una decina di isole, che ha fatto del turismo una delle principali voci della sua economia, che sta cercando di promuovere molte iniziative per il rispetto dell'ambiente, che ogni 5 anni dalla sua indipendenza dal Portogallo nel 1975 elegge un nuovo parlamento e finora ha dimostrato di essere una solida democrazia. Capo Verde, che quest'anno, per la prima volta nella sua storia, partecipa ai mondiali di calcio maschili che iniziano esattamente tra una settimana in Messico. Capo Verde, che tra i suoi cittadini noti e illustri annovera Amilcar Cabral, uno dei padri dell'Africa, e Cesária Évora, di cui ora ci ascoltiamo Saudade, qui con Bonga. Teniamo Cesária in sottofondo, andiamo a Capo Verde allora, dove si sono appena tenute le elezioni parlamentari che si sono svolte regolarmente come nelle precedenti occasioni e hanno segnato dopo 10 anni, cioè dopo 2 mandati, il ritorno al governo della sinistra con il Partito Africano per l'Indipendenza di Capo Verde, quello fondato da Amilcar Cabral che ha guidato il paese nei primi anni dopo l'indipendenza. Oggi il partito ha 37 seggi contro i 33 del Movimento per la Democrazia ed è il vincitore appunto delle elezioni dello scorso 17 maggio. Il prossimo primo ministro sarà dunque Francisco Carvalho, che è sindaco di Praia dal 2020, Praia la capitale di Capo Verde. Francisco Carvalho, che ha messo la lotta alla disuguaglianza in cima alle priorità del suo prossimo mandato. Siamo partiti da questo aspetto con Roberta Badovini, educatrice e cooperante che vive tra l'Italia e Capo Verde, dove si occupa anche di turismo sostenibile. Con lei abbiamo parlato anche in generale della situazione a Capo Verde, dell'economia e della società.
Capo Verde è un paese cosiddetto tra i più sicuri, no? Dei paesi africani, per cui questo ha giovato molto, insieme alle sue caratteristiche geografiche, a far sì che si consolidasse un modello di turismo che ha permesso comunque al paese di mantenere un livello di sviluppo più accelerato rispetto a quello degli altri paesi. Capoverde nel 75 era considerato un paese sottosviluppato, essendo anche privo di risorse naturali, afflitto costantemente da epoche di siccità e diciamo che attraverso delle manovre fatte dai vari governi intorno agli anni 90 e di cooperazione internazionale, gli ha permesso poi tra il 2005 e il 2010 di essere comunque nominato dall'ONU come paese a medio sviluppo, per cui ha fatto un salto piuttosto veloce. Il riscontro a livello pratico però è un po' diverso da quello che ci danno i dati, perché ovviamente i dati raccolgono un po' anche quello che è lo sviluppo economico dovuto appunto ai grandi investimenti dall'estero rispetto al settore turistico, che attualmente è il settore economico che apporta maggior ricchezza e maggior sviluppo al paese. Possiamo comunque vedere che c'è un grosso divario tra quello che è la spesa del turista medio, quello che poi resta effettivamente sul territorio è intorno al 7-8% secondo i dati raccolti dalla Banca Mondiale, tutto il resto rimane all'estero. È proprio qui che si crea la grossa forbice di divario. Se da una parte si vede appunto tutta questa ricchezza entrare, dall'altra si percepisce un aumento della disoccupazione giovanile. E di conseguenza anche un forte aumento della microcriminalità e del numero di giovani in strada. Nonostante la presenza di molti hotel, quindi si pensa a una maggiore possibilità lavorativa per le persone locali, bisogna però considerare che uno stipendio, un salario minimo di una persona che lavora come cameriere o come addetta ai piani in un hotel non supera i 150-170 euro mensili. Dove però gli affitti, magari essendo aumentato il turismo e quindi la richiesta, possono raggiungere i 300-400 euro al mese, per cui molte delle persone che poi lavorano non riescono a permettersi di pagare una casa in affitto, per cui aumentano anche comunque le abitazioni insicure e informali nelle zone che poi, come è successo lo scorso anno, soffrono magari di alluvioni e di conseguenza si generano delle reazioni a catena, no? Che vanno un po' ad influire su tutta la popolazione. Al di là del settore turistico, i due settori predominanti, se così vogliamo chiamarli, per quanto riguarda l'economia interna, sono quelli legati alla pesca e l'economia informale. L'economia informale è gestita principalmente dalle donne, predominata principalmente dalle donne. Anche perché è l'unica che gli permette di poter prendersi cura dei figli mentre cercano di guadagnarsi qualcosa. È legata soprattutto alla vendita ambulante di alimenti ed è dovuta al fatto che culturalmente ancora il 54% dei nuclei familiari sono gestiti dalle donne. E la maggior parte dei quali sono nuclei familiari monoparentali, per cui la donna si occupa in tutto e per tutto della gestione dei figli.
Secondo te, se il primo ministro in pectore adesso ha rilanciato su questo tema la lotta alla disuguaglianza, su che cosa si può lavorare?
Allora, serve sicuramente investire maggiormente sull'integrazione sociale e sul settore dell'educazione, per creare nuovi modelli culturali anche nei giovani che crescono, perché comunque bisogna anche dire che molte famiglie dipendono dagli aiuti che arrivano dall'estero, dai propri familiari che sono emigrati, per cui c'è ancora questo sogno dell'oltreoceano, per cui molti giovani vogliono emigrare e anche per questo non si investe sufficientemente nell'impiego dei giovani nel paese.
Sicuramente un altro aspetto è quello invece di far crescere un turismo più attento e più consapevole che va poi ad influire direttamente sulla popolazione.
Sicuramente le isole di Sal e di Boa Vista, che attualmente sono quelle che ricevono il 90% dei turisti a livello nazionale, tantissimo, però sempre secondo questo modello dell'all inclusive nei grandi resort. Sulle altre isole invece si sta creando questa controtendenza dove si fanno proposte di un turismo più sostenibile e più esperienziale anche nelle comunità e soprattutto nelle comunità rurali per insomma, intanto cercare di creare una cultura diversa intorno al turismo, ridurre anche i rischi associati al turismo. Perché purtroppo sono presenti anche fenomeni di prostituzione e di abuso minorile legati a questo settore. Promuovere un turismo sostenibile, che mi piace chiamare rigenerativo, sicuramente aiuta anche a aumentare l'impiego dei giovani locali, perché sono stati promossi anche dal governo percorsi per guide naturalistiche, per guide turistiche, proprio con questo obiettivo, e ridurre appunto i rischi associati a uno sviluppo smisurato, anche a livello ambientale, visto che comunque banalmente Capo Verde, soffrendo di siccità, non ha a disposizione moltissima acqua e il settore turistico, i grandi resort sono quelli che più ne consumano.
Assolutamente. Approfitterei di questa tua segnalazione, il tema della siccità. Citavi anche le alluvioni recenti. Se si vedono e pesano cambiamenti climatici sull'arcipelago.
Essendo Capoverde un paese insulare e dell'area geografica subsahariana, comunque sicuramente i cambi climatici si sentono lì prima che in altri luoghi. Tra i più recenti, appunto, queste piogge, questo cambiamento nella stagione delle piogge, dove lo scorso anno è caduta più pioggia del previsto in un minor tempo, e essendo il suolo molto, molto arido, non ha assorbito l'acqua e si sono creati appunto dei forti disagi per la popolazione, tra cui insomma ci sono stati anche dei morti e dei dispersi e sono state distrutte varie zone abitate. Tutte le ONG che lavorano nel settore ambientale si stanno concentrando da anni per sviluppare anche dei progetti di supporto ai cambiamenti climatici, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura, con l'idea di andare un po' a mitigare questa parte, aiutando il settore a cercare di svilupparsi maggiormente per garantire comunque la sicurezza alimentare che è fortemente minacciata.
Citavi anche il tema dell'accesso all'istruzione, alla formazione e io volevo chiederti anche di parlarci dell'accesso alla sanità. Anche sul fronte ambientale, Capoverde ha una certa attenzione, inevitabilmente anche perché appunto non solo per ragioni economiche per il turismo, ma anche per il tipo di contesto in cui è. C'è un'attenzione in particolare per l'uso della plastica, se non sbaglio.
Questa è una tendenza che si è instaurata negli ultimi anni, dove comunque più grazie al lavoro di continua sensibilizzazione delle ONG locali, è stato fatto emergere questa necessità, anche perché, essendoci comunque una difficoltà nello smaltimento dei rifiuti, trattandosi di piccole isole, è sicuramente un fattore importante. Non esiste ancora una cultura dell'importanza, una cultura generalizzata legata all'importanza di ridurre l'utilizzo di plastica e comunque di smaltire l'immondizia nel modo corretto, è comunque uno dei paesi di quell'area che sta facendo un grosso investimento nel ridurre la quantità di plastica.
Ora vi raccontiamo di un fumetto che parla della resistenza etiope durante il colonialismo italiano. Si tratta di Yekatit 12, uscito un mese fa per Tunuè. L'autore è Andrea Sestante, nome d'arte di Andrea Lelli. Luisa Nannipieri l'ha intervistato. Yekatit 12 è il tuo primo graphic novel. Il titolo non è un'operazione segreta, non è il nome di codice di un'arma. Cos'è Yekatit 12?
Yekatit 12 è una data nel calendario etiope che corrisponde al nostro 19 febbraio. E un po' come nel caso del 25 aprile, quando si dice Yekatit 12, si fa riferimento a un anno preciso, ovvero sia il 1937, giorno in cui due partigiani eritrei tentarono di uccidere il governatore italiano che opprimeva l'Etiopia. Purtroppo non riuscirono a raggiungere l'obiettivo, Graziani sopravvisse e gli italiani commisero una serie di rappresaglie terrificanti. È una data che è diventata un po', diciamo, il simbolo dei crimini del colonialismo italiano. Nel mio caso, a livello narrativo, è un po' il punto centrale del romanzo, perché io racconto nella prima metà tutta la preparazione di questo piano dal punto di vista della resistenza etiope per cercare di colpire Graziani, di liberare il proprio paese dagli italiani, e poi nella seconda metà del romanzo le conseguenze per i protagonisti.
Tratti questa storia all'interno di questo graphic novel attraverso tante piccole biografie. Come hai lavorato dal punto di vista della documentazione?
Io ho avuto la fortuna di imbattermi in un libro di uno storico che si chiama Ian Campbell, The Plot to Kill Graziani, e questo libro ricostruisce tutto il piano della resistenza etiope con una quantità di dettagli anche biografici, di linguaggio, di abitudini di tutti i protagonisti coinvolti in questa operazione. Poi sono entrato in contatto con due nipoti di uno dei protagonisti di questo piano, Simona Defris, che è il protagonista del romanzo. I nipoti sono l'attuale arcivescovo cattolico di Addis Abeba, padre Berane Jesus Surafiel, e suo fratello Mombasa, che hanno condiviso con me storie di famiglia, fotografie, e mi hanno aiutato nella realizzazione del romanzo.
Simone è uno dei protagonisti, se non il protagonista del tuo libro. Cosa ti ha colpito della sua storia?
Intanto è una storia, come hai giustamente detto, corale. Il mio punto focale è un po' Simone, perché mi ha colpito molto la sua fotografia, cioè quella di un ragazzo elegantissimo, pettinato bene, molto distinto, privilegiato, con l'aiuto del fratello mette in piedi un servizio di limousine, che per l'epoca era un servizio di lusso, usato da nobili, dignitari, clienti facoltosi. Riesce ad avere un successo, ha un reddito alto, casa di proprietà, un domestico, ha successo con le ragazze, e quindi mi sono chiesto cosa lo avesse portato a rischiare tutto a livello di posizione sociale per mettersi a disposizione di un piano che era ad altissimo rischio. E poi Simone è una figura che è rimasta semi sconosciuta, innanzitutto in Etiopia, emerge solo negli anni Ottanta, perché la sorella va in televisione alla Radio Nazionale Etiope a parlare del fratello, e nella storiografia occidentale è una figura che viene fuori solo nel 2004.
Quella della resistenza etiope è una storia complessa, di cui noi obiettivamente in Italia sappiamo pochissimo. Tu come ti sei interessato a questo tema?
Inizialmente volevo fare un fumetto su Ilio Barontini. In realtà vivo a Bologna e Barontini è stato un partigiano molto importante, e ho scoperto che nel 38 Barontini va in Etiopia ad aiutare gli Arbenyoc a combattere contro l'invasore italiano. Poi, facendo ricerche, mi sono imbattuto in un documentario che parlava della strage del monastero di Debre Libanosh, un monastero a nord di Addis Abeba, dove il 20 maggio 1937 gli italiani fucilano circa 2000 persone tra monaci, diaconi, preti, suore, tutti religiosi cristiani. Diciamo, mi sono un po' vergognato, perché anch'io per primo non ne sapevo nulla, ed è una strage più o meno della scala di Marzabotto, sempre per restare qui nel mio territorio, solo che in quell'episodio non c'erano nemmeno i nazisti, era tutta made in Italy. Ho scoperto che era una storia semi sconosciuta e ho pensato che fosse un motivo in più per magari farla emergere, soprattutto con il linguaggio della graphic novel, che è un linguaggio sicuramente più accessibile rispetto a quello di un saggio storico.
Parlando proprio del linguaggio della graphic novel, mi sembra che tu abbia scelto un tono molto classico.
La gabbia di impaginazione è una gabbia classica, le vignette sono regolari, poi in alcuni momenti ci sono delle splash page nei momenti più forti a livello di impatto emozionale.
Anche delle vignette un pochino più espressioniste, in particolare di notte, nei momenti delle stragi.
Sì, esatto, il disegno lavora su più livelli, ma il montaggio è sicuramente un montaggio regolare, perché io volevo fare leva sulla nostra parte razionale, perché volevo concepire questo fumetto come uno strumento anche per ragionare a livello razionale sul colonialismo, sugli archetipi del colonialismo e anche il suo impatto nel tempo presente, tant'è che la storia comincia oggi a Bologna e finisce sempre nel tempo presente a Roma. Lo stile è tendenzialmente realistico, dopodiché ci sono alcuni simboli, alcune citazioni, alcuni riferimenti anche a fotografie importanti. Non so, penso durante l'invasione dell'Etiopia, io cito la classica foto della Napalm Girl in Vietnam, perché l'Italia ha invaso l'Etiopia con la stessa quantità di uomini e di armamenti degli americani in Vietnam, e poi in realtà ho scelto di caratterizzare ogni scena a livello cromatico per cercare di trasmettere i sentimenti di quella scena e le emozioni dei personaggi. Il fumetto non ha la musica, purtroppo, e i colori possono aggiungere un piano emozionale.
Questo fumetto tu lo stai portando in giro anche da prima che finisse. Come viene recepito?
Guarda, già il fatto che mentre stavo lavorando a questo fumetto, prima ancora che finisse, io venissi invitato in svariati contesti a parlare del mio lavoro, mi aveva suggerito che c'era fame di capire e di approfondire questo aspetto della nostra storia contemporanea. Da quando il libro è uscito, questa sensazione è stata confermata e c'è un movimento che io ho scoperto grazie a questo lavoro di persone che si battono per tentare di far emergere il tema coloniale, artisti, intellettuali, storici, insegnanti, tantissimi esponenti delle comunità afrodiscendenti a partire da quelle delle ex colonie italiane. E queste persone mi stanno accogliendo in maniera straordinaria perché questo è un libro che tocca tanto punti che purtroppo sono ancora molto attuali nella nostra vita quotidiana.
Ci fermiamo qui con questa puntata di A Come Africa. Da me, Sara Milanese, grazie a tutti voi per l'ascolto. Vi ricordo che ci trovate in podcast sul sito di Radio Popolare. Ci sentiamo tra una settimana da Praia, capitale di Capoverde.
Já chegou a hora para enfrentar a realidade. Um povo sofredor já calma a dor para viver na página progresso. Se não tiver fé na nossa capacidade, Mãe África dá ser feliz um dia. África, 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 África minha. África não.